La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Notizie, commenti, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quello che riguarda l'Ancona 1905. Punto Biancorosso è offerto da Criluma Viaggi. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2, Ancona.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati, rientro dalla brevissima pausa pasquale, ma come ogni martedì siamo di nuovo pronti a parlare di Ancona in questa striscia quotidiana, ovviamente come mai sapete dal titolo Punto Biancorosso, in compagnia come ogni martedì della penna, una delle penne del Corriere Adriatico, Daniele Titrelli.
Un saluto a te Stefano e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
E questa è la settimana buona, ritroviamo Cristian Camilleri.
Buonasera a te Stefano, buonasera Daniele, buonasera ai nostri radioascoltatori.
Allora, ci siamo lasciati con l'ultima partita pre-Pasqua, con dei bei risultati sulla carta che hanno lasciato una minima chance per quello che riguarda il futuro biancorosso, che però dovrebbe essere ristretta alle prossime, in ogni caso la prossima partita, se non la prossima proprio a quella successiva, insomma entro brevissimo sapremo il destino biancorosso, anche perché ricordiamoci che c'è sempre questo punto di penalizzazione che sta volteggiando modello Condor sul gruppone dell'Ancona. Poi si dirà che magari questo punto di penalizzazione potrà essere modificato invece che un punto di penalizzazione in una penalizzazione monetaria, come c'era stato detto all'inizio. Il dubbio è che oggi scadano stipendi, che scadono gli F24, e da quello che così volteggia anche in questo caso nell'aria non si vede che dall'Ancona partano qualche centinaio di migliaia di euro per sanare queste situazioni. Che notizie ci porta Daniele Titarelli?
Le notizie in nostro possesso sono quelle che gli F24 e gli stipendi relativi ai mesi di gennaio e febbraio non dovrebbero essere corrisposti e quindi potremmo andare incontro ad altri due punti di penalizzazione, nell'ipotesi in cui dovessero arrivare verranno scontati nella prossima stagione.
Questo per quello che riguarda l'Ancona. Dobbiamo tenere d'occhio anche quello che succede nelle altre società. In casa maceratese che cosa è cambiato ultimamente? Se è cambiato qualcosa?
Ma in casa maceratese anche lì sono le prese con problemi simili, quindi...
Beh, diciamo un po' peggio, cioè noi ci parliamo sempre addosso, però in casa maceratese è peggio perché neanche novembre-dicembre è stato versato e neanche gli F24 relativi, neanche c'è stata la possibilità di recupero da parte della fiduzione di una parte degli stipendi, cioè girare quei soldi depositati come garanzia nei confronti dei giocatori. Cioè la maceratese sotto quell'aspetto, se è possibile, è messa peggio dell'Ancona, giusto per dire mezzo gaudio, no? Fra le parti, almeno un qualcosina in più l'Ancona ha fatto sotto l'aspetto economico, decisamente molto meno ha fatto sotto l'aspetto del gioco.
Esatto, ha fatto magari qualcosa in più sotto l'aspetto economico, però sotto l'aspetto del gioco è in una situazione di classifica drammatica, a meno 4, che sarebbero 5 punti da recuperare ad Alfano penultimo, mentre la Maceratese si trova in una ancora in lotta addirittura per i playoff, è un punto dei playoff, anche se probabilmente le verranno tolti altri due punti per gli stipendi, i contributi, come dice tu, non pagati di novembre-dicembre, quindi a 42 punti dovrà, tra virgolette, accontentarsi della salvezza e probabilmente non riuscirà ad ottenere un posto nei playoff. Quindi lì si vivono problemi economici, però il gruppo è riuscito a rispondere bene sul campo, tenendo fuori tutti i problemi e disputando un campionato più che onorevole.
Tra le altre cose, da quello che ci giungeva da Macerata, questa sarebbe la settimana in cui, se non arriva il compratore, dovrebbero essere depositati i libri contabili in tribunale, proprio in casa maceratese, perché andiamo a stuzzicare, avendo noi grossi problemi, quindi dovremmo guardarci in casa nostra, e lo facciamo continuamente, guardiamo anche quello che succede nella maceratese, perché c'era appunto, essendo messa peggio sotto l'aspetto economico dell'Ancona, la possibilità che oltre i due punti di penalizzazione arrivasse anche una mannaia più pesante per quello che riguarda la Maceratese. Ci risolverebbe il fatto? Non ce lo risolverebbe, perché la distanza, in ogni caso, anche se a fine stagione, cioè fra 3 giornate, la Maceratese, stando così la situazione, venisse penalizzata all'ultimo posto, perché di questo stiamo parlando, del campionato di Lega Pro, l'Ancona salirebbe, diventerebbe penultima, ma la differenza per quello che riguarda lo score della classifica farebbe sì che in ogni caso saremmo retrocessi, in ogni caso, stando così la situazione.
Esatto, però queste sono illazioni a cui io non credo. La Maceratese, a mio parere, concluderà il campionato sì con altri punti di penalizzazione, ma non la retrocederanno all'ultimo posto di diritto. E comunque sì, hai ragione tu, al momento il Mantova ha 9 punti in più dell'Ancona, quindi anche in quel caso la retrocessione dell'Ancona, nell'ipotesi ecco più peregrina che la Maceratese fosse condannata in questo modo, al momento non basterebbe nemmeno per disputare i play-out, perché il distacco tra penultima e quintultima, se fosse superiore agli 8 punti, verrebbe annullato il play-out, e in questo momento tra Ancona e Mantova corrono 9 punti.
Quindi queste sono le situazioni nel pre-match, intanto per capire com'è sotto l'aspetto almeno rimanere in Lega Pro. Però noi dobbiamo pensare anche a quello che potrebbe essere il del peggio, e quindi dando per scontato un'eventuale retrocessione nel campionato di Serie D, che cosa potrebbe accadere? Si è ventilato l'opzione ripescaggi, perché l'Ancona in realtà non sarebbe stata mai ripescata. Ho sentito che qualcuno dice sì, ma questa Ancona ha il numero di matricola del piano San Lazzaro, che non è stato mai anch'esso ripescato da nessuna parte, perché i campionati disputati con quel numero di matricola sono stati tutti campionati perfetti, puliti, le promozioni sono state tutte fatte, ottenute sul campo, non c'è stato nessun ripescaggio, nessun aiutino, e quindi non vedo anche il fatto di dire che il numero di matricola che usa ora l'Ancona sia quello del piano San Lazzaro. Secondo me anche quello fa parte un po' di cercare di buttare dentro zizzania.
No, il problema serio non è tanto la matricola del piano San Lazzaro o il passato del piano San Lazzaro, il problema serio è che l'Ancona attuale dovrebbe risolvere poi tutte le problematiche, perché non avendo essendo in arrivo un punto di presentazione per i precedenti obblighi non corrisposti ai giocatori, cioè novembre dicembre, ed essendo probabile che entro stasera la società non verserà poi gli stipendi di gennaio febbraio, quindi altri 2 punti di presentazione, Ancona dovrebbe prima regolarizzare la propria posizione, quindi diventare una società solida, sana sotto questo profilo. Quindi più che il problema della matricola o della storia legata al piano salario, il problema vero è il fatto che l'Ancona a luglio prossimo dovrà avere basi solide, e quindi con ciò intendo un cambio di proprietà, un cambio di rotta radicale, altrimenti la Lega, che già ha tanti problemi con l'Ancona, vediamo che ogni settimana insomma il presidente Gravina parla non positivamente di questa città, ma in negativo, quindi la prima cosa è
aveva messo la faccia, quindi se anche lui aveva puntato sul calcio etico, su questa novità a suo tempo sbandierata per quello che riguardava la proprietà, mi fa ridere questa cosa, la proprietà dei tifosi, che non è mai stata, c'è stata sempre una cavolata incredibile parlare di proprietà di una società di calcio da parte dei tifosi. Quando si parla, è lì che già è un errore fondamentale, quando si parla di proprietà da parte dei tifosi vuol dire che i tifosi mettono soldi. Allora, se i soldi sono dei tifosi, quella squadra è dei tifosi, ma se i soldi sono di altri e c'è un gruppo di tifosi invece che la gestisce, non è la proprietà dei tifosi, assolutamente, non sono i tifosi a avere la proprietà, perché i tifosi non ci mettono il denaro, e il denaro lo mette Tizio, Caio e Sempronio, che poi sono sponsor, e quindi come sponsor oggi ci sono e domani potrebbero non esserci più. quindi non è un azionariato popolare come qualcuno sbandierava a suo tempo. L'azionariato popolare è tutto un altro, è un altro mestiere, è un'altra cosa, ci vuole un'altra storia dietro per fare l'azionariato popolare, e qui da noi l'azionariato popolare, lo sappiamo, e forse qualcuno adesso se ne rende conto, non ha attecchito e non si può fare, soprattutto non si può fare su un campionato di professionista come quello della Lega Pro. Magari campionati con minore sborso economico, ma parliamo di tutt'altra cosa, potrebbe anche essere possibile, no? Un gruppo di amici che mettono qualche soldo e fanno scapoli contromogliati e si va avanti, ma a questi livelli, dove solo alzare lo scarpino ha un suo costo, gestito da tifosi o di proprietà dei tifosi, non si può fare. Vabbè, questa è un'altra considerazione, però io quello che ti chiedevo era: conviene, allora, secondo te, poi dopo andiamo in pubblicità, apriamo le linee, il solito 334 35 20 488 per interagire. Secondo te, Daniele, lo chiedo anche a Cristian, come futuro biancorosso potrebbe essere meglio un salto nel buio e quindi fallimento pilotato, rigenerare completamente il tutto e quindi azzeramento, ma proprio ripartire con ex novo, oppure cercare di recuperare la struttura, quindi fuori chi sta dentro, perché ovviamente il cambio globale in ogni caso va fatto, l'azzeramento di tutto, mantenere però così com'è la struttura, il numero di iscrizione, eccetera, eccetera, e solamente far subentrare persone nuove che dovrebbero però in quel caso accollarsi una parte del passivo.
Ah, questo più che io lo deve dire uno, se c'è effettivamente qualche imprenditore realmente interessato, poi mettersi a tavolino con l'attuale proprietà e trovare un punto d'incontro. Non sta a me dire qual è la situazione migliore, di sicuro chi eredita, chi eventualmente dovesse ereditare da questa società non erediterebbe una situazione florida, però i conti non spetta a me farli, ma spetta a chi eventualmente dovesse essere interessato, e quindi mettersi seduto con l'attuale proprietà. Prima di tutto bisogna trovare qualcuno che sia effettivamente interessato a trattare, e poi spetterà lui valutare i conti e dire se è il caso di subentrare all'attuale proprietà. Però prima vorrei vedere, insomma, gente realmente interessata e trattative concrete, insomma, più avanzate di quelle a cui attualmente stiamo assistendo.
Ma poi io aggiungo un'altra cosa: i famosi calzaturieri, non se ne sente più parlare,
ma
spariti nel nulla.
I nomi che erano stati, insomma, fatti nelle settimane precedenti sono tutti affrettati, a quasi tutti perlomeno, a smentire, perché, insomma, la situazione attuale dell'Ancona non aiuta, non agevola l'uscita allo scoperto, anche se ci fosse stato effettivamente qualcosa di concreto, perché nell'ultimo mese e mezzo è precipitato tutto, non solo la situazione di classifica ma anche la situazione ambientale, è stata accostata l'Ancona anche a situazioni poco chiare come quella emersa la settimana scorsa per il caso Parma. Quindi è logico che oggi un imprenditore a fine aprile, quasi a maggio, con una situazione del genere, se anche avesse avuto un minimo di interesse o un pur parlé avviato, adesso aspetta l'evolversi della situazione, perché uscire allo scoperto in questo momento non è semplice.
Assolutamente. Io, Stefano, credo che, per quanto mi possa dispiacere, credo che ci sia bisogno di ripartire da nuovo totalmente, perché così andresti a riazzerare tutto. Mi rendo conto che sarebbe l'ennesima bastonata, perché non sarebbe facile. Però forse, se vuoi avere una società immacolata, devi assolutamente partire di nuovo da zero, anche se c'è sempre in piedi questa soluzione di Sergio Schiavoni con Iotici. Sappiamo, ci stiamo attaccando un po' tutti alla soluzione Sergio Schiavoni, perché è l'unico in questo momento che ci ha messo la faccia, veramente, ci mette l'impegno massimo per garantire ancora un futuro a questa società, o per un campionato di Serie D o per un eventuale ripescaggio, però ci prova. Però io mi rendo conto che poi in soldoni qua parliamo di 1,5 milioni, forse anche 2 milioni di euro da mettere sul piatto, più la buona uscita che questi signori vorranno, perché la buona uscita la vorranno, sicuramente. E poi cioè, devi pagare questi soldi per molto probabilmente una società che intanto si dovrà iscrivere al campionato di Serie D, poi devi costruirci la squadra sopra. Cioè, parliamo di un investimento pesante già sin dal primo anno per un campionato probabilmente che non sarà perlomeno in partenza professionistico. Quindi anche Schiavoni stesso diceva, va bene, se devo comprare una casa da 100.000 euro la compro, non c'è problemi, ma se c'è da spendere 300.000 euro per una casa, un attimo mi faccio due conti per vedere se veramente vale la pena. E questo anche per la società di calcio, cioè adesso va bene che parliamo di un imprenditore importante, ma i soldi sicuramente nessuno li vuole gettare dalla finestra.
Assolutamente, sicuramente però forse questa è la prima volta che chi eventualmente subentra e chi si avvicina vedrà i conti, perché da quello che abbiamo capito questa dovrebbe essere la prima volta negli ultimi due anni che per fare questi passaggi saranno costretti questi signori a mostrare i conti reali, non quelli che sulla carta tipo, non so, un esempio a caso, no? 860.000 euro di sponsorizzazioni, sì. Vogliamo metterle giù così, tanto per abbattere i costi? No, dovranno mostrare i conti, sempre parlando, ripetendo le parole che dette qua dal presidente Schiavoni, nell'incontro che ha avuto con la proprietà, quegli 860.000 euro sono diventati 100.000 euro.
Esatto. C'è una bella differenza.
La differenza suona, anche chi non se ne intende, no? Però se dall'altra parte c'è uno che i conti li sa leggere, li sa fare, e Schiavoni con i suoi fidi commercialisti suppone che lo sappiano fare, non si può prendere per il naso continuamente tifosi e sponsor e coloro che erano vicini alla società che sono stati fatti scappare. Però poi andiamo in domande pubblicità perché sennò abbiamo gli ospiti qui in raffica stasera, però c'è da tener conto anche questo, Christian. Discorso che ho fatto a suo tempo anche proprio al presidente Schiavoni. Allora, considerando che ripartiamo da zero, quindi tutto nuovo, nuovo completamente, riparti, a parte che bisogna vedere con cosa riparti, perché un numero di matricola ci vuole, se no
certo.
Andremo molto più in giù, ma mettiamo che riusciamo in qualche maniera a ripartire il campionato di Serie D. Un buon campionato di Serie D, 1.200.000, 1.800.000. Inutile che tanto andiamo a nasconderci, senza nessun rientro da parte della Lega.
Esatto. Ci sono i rimborsi là, veramente.
C'è quindi la valorizzazione, ma tutto da vedere, è diverso, dal rimborso, dal rimborso monetario, quello importante.
Sì, esattamente.
Perché 200.000-300.000 euro sono così, insomma, grosso modo. E invece, riparti, ma c'è il ripescaggio in Lega Pro. Lega Pro parti già con 700.000-800.000 euro da parte della Lega. È vero, un campionato, se un campionato decente in Serie D, cercando di puntare in alto, 1.200.000, 1.800.000, e non bastano. E in Lega Pro stai 1.800.000, 2.400.000, 2.500.000, per quello che riguarda il campionato di Lega Pro, un discreto campionato di Lega Pro. Allora, 700 li recuperi dalla Lega, quindi ritorni a un campionato quasi da vertice, in Serie D. Conviene a questo punto gestire uno o due anni di Serie D per cercare di tornare in Lega Pro invece di ripartire con un passivo sicuramente monetario, di ripartire subito in Lega Pro, dove sicuramente la visibilità è più ampia, la possibilità di cercare sponsor un po' più aperta rispetto che ai dilettanti. Non vai a giocare, vabbè, non menzioniamo determinati campi prima che ciò avvenga, però in ogni caso è un altro pianeta.
Sicuramente, io credo effettivamente che affrontare un campionato di Serie D, come dicevi, ha tutte le sue, è molto complicato, perché intanto sappiamo che se vuoi tornare su il campionato deve arrivare primo e basta, perché i playoff là non servono assolutamente a nulla e mi domando ancora perché li fanno. Però di fatto devi vincere un campionato. Ci siamo passati, abbiamo fatto tre anni di Serie D e sappiamo come, quali sono state le sofferenze che abbiamo dovuto passare per ritornare tra i professionisti. Beh, io credo una cosa, Stefano, credo che sarà fondamentale all'interno di questa cordata che Sergio Schiavoni sta mettendo in piedi, perché sappiamo dei i romani Balducci e Pomponio che ci starebbero con Sergio Schiavoni dentro. Ma secondo me sarà importante, come ago della bilancia, quanti partner Sergio Schiavone riuscirà a trovare da portare dentro la società, e parlo anche di partner locali, proprio per cercare di attutire molto probabilmente il colpo iniziale dell'eventuale acquisto della società. Probabilmente più soldi si riescono ad incamerare per acquisire la società, e allora a quel punto sicuramente pesa meno se ci sono più teste e più soci che vogliono farne parte, e allora puoi fare un certo tipo di ragionamento, programmare in una certa maniera. Chiaramente se c'è solo Schiavoni con Balducci e il signor Pomponio, o eventualmente anche Gioacchini, come pare che è interessato a rimettersi all'interno dell'Ancona, però chiaro che con quattro teste bisogna vedere quanto ci metti, perché la cifra l'abbiamo detta, parliamo di un paio di milioni più buona uscita, quindi stiamo sui 2-2. Siamo lì come cifre.
Allora, Schiavoni aveva parlato con noi che secondo queste versione contabile il passivo doveva chiudersi attorno ai 500 dopo le correzioni.
Però attenzione,
e a quel
esatto.
punto lui il gruppo poteva essere interessato a mettersi sulla schiena questo passivo iniziale. Poi invece ci sono altre situazioni, perché adesso sappiamo che la società sta cercando di sfoltire la rosa, di chiudere questi contratti triennali che poi un giorno qualcuno ci dovrà spiegare stati fatti.
Però attenzione Stefano, questa storia legata ai contratti si parla da prima della partita di Parma. La voce era: dopo la gara con il Parma la società si metterà al tavolino con alcuni giocatori con i contratti più lunghi e cercherà di dare una buona uscita, comunque di trovare un accordo per liberare questi contratti, in maniera tale che appunto, come diceva anche Sergio Schiavoni, ci sarà sul bilancio finale, diciamo, venga un po' attutito il colpo. Ecco, c'è un debito più basso rispetto a quello che si potrebbe sennò profilare da qui fino alla fine della stagione. Però siamo arrivati. Parma abbiamo vinto, e quindi è chiaro che lì forse la società era un po' un paradosso mettersi al tavolo e pensare a rescindere il contratto con i giocatori. Poi c'è la partita con la Feralpi, finisce 1-1, dove ancora solo la matematica non ci condanna, però ragion vuole che magari ancora ci speri fino alla partita col Padova. Quindi, cioè, comunque dato di fatto ancora vai avanti, passano le settimane.
Ma questa società ne rete tante, cioè fidarsi ormai di questa società.
È questo, effettivamente.
Qualsiasi cosa ci dicano diventa un gioco, insomma, quasi al massacro. Quindi ormai fidarsi di quello che ci dicono o delle azioni che vorrebbero fare diventa anche difficile.
Poi io metto un attimo zizzagna.
Ulteriore?
Nel senso, attenzione. Ci va benissimo Schiavoni, che sta tentando di tutto per tutto, si siede al tavolo con Miani e Di Nicola per trovare una soluzione d'acquisto, ma siamo veramente sicuri che questa attuale proprietà abbia tutta questa voglia di vendere a Sergio Schiavoni i suoi eventuali compratori?
Non lo so.
Bisogna vedere anche questo poi, se loro tendano a sperare che Schiavoni trova una soluzione, oppure magari tenteranno la società attuale di sbrogliare questa squadra a qualcun altro.
Ciò che mi preoccupa è che non so se questa società abbia capito il grado di esasperazione dei tifosi della città, che le difficoltà ormai sono conclamate, ok, ma non so se ha capito veramente che qui sta uccidendo la passione dei tifosi, perché insomma è giunto a un punto di non ritorno, al di là dei semplici risultati sportivi o delle problematiche economiche che adesso sta affrontando. Ma se non si volta pagina, qualunque essa sia, in modo radicale, ma lo dimostra anche lo stadio, insomma, con i cori, con tutto.
Quindi... Sì, ma a proposito di stadio, lo sanno che la prossima stagione non potranno disputarla al Del Conero? Perché il Manterboso,
il problema anche di chi rileva quest'Ancona è che non rileva nulla. Cioè, quest'Ancona non ha una sede sociale, non ha campi di allenamento. Il Del Conero, che fino insomma qualche stagione fa, ma l'ho detto anche Parodi, insomma fino allo scorso anno era bello allenarci, si giocare. Il Del Conero è ridotto in condizioni,
punto, non lo quasi,
tutti gli allenatori bene o male vincono ad Ancona, gli avversari al massimo pareggiano, ma hanno vinto quasi tutti. Il primo argomento che affrontano in sala stampa è il campo, che in teoria dovrebbe essere una giustificazione se hai perso, ma tutti, 9 sconfitte interne più qualche pareggio, tutti come prima cosa era impossibile giocare, quindi anche chi rileva l'Ancona non ha nemmeno più il piacere di avere uno stadio tra virgolette gioiello.
Non ce l'hanno perché tanto non è stato investito niente, anzi si sono fatti ulteriori danni ad anni di incuria, quindi è una situazione pietosa anche sotto questo aspetto. Chi subentrerà dovrà mettere mano al portafoglio anche per recuperare.
E siccome il mondo del calcio, cioè, non è un mondo infinito dove non ci si conosce, tutti si parlano, addetti ai lavori, giocatori, allenatori. Ormai cosa dicono di Ancona, del campo, della situazione? Cioè, sta diventando anche un'immagine brutta, non solo la posizione di classifica, tutto il resto, cioè, c'è da ricostruire tutto praticamente da qui in avanti.
Per quello che molto probabilmente è meglio ripartire veramente da zero con una società nuova che pensi a ripartire proprio dalla base.
Cioè, il Parma è fallito, ma insomma c'è il centro sportivo di Collecchio, c'erano strutture, c'era il Tardini, cioè certo. Anche fallisci, riparti da una categoria inferiore come la Serie D per il Parma, però trovi qualcosa, trovi comunque sia. Ad Ancona chi viene, cosa trova?
C'è il deserto, totale.
In tutti i punti di vista. 334 35 20 488. Partiamo subito con la pubblicità, perché sennò i nostri ospiti ce li giochiamo. Siamo andati un po' lunghi. Volevo salutare però un nostro fedelissimo ascoltatore che in questo momento, come direbbe il programma della domenica Peppe, è impegnato in una settimana bianca a Lancisi. Un abbraccio grande a Gianni dalla stazione, quindi lo facciamo, ti siamo vicini. E poi, come dici tu, considerato che da 5 giorni non leggo i giornali perché in vacanza cardiologico, voglio tutte le notizie da voi e fra poco continueremo a dartele. E comunque ti siamo vicini e ti salutiamo e ti teniamo sempre nel nostro cuoricino. State con noi. 334 35 20 488. Si parla ovviamente di Ancona.
Punto Biancorosso. Dal 1980 gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La gioielleria GB Shop è in corso Amendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com. Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu. Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. Hai problemi con la tua auto? Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo ti aspetta per ogni tua esigenza in via Marconi 12, zona Archi ad Ancona. Telefono 071 24 13 493. Nuova promozione, su ogni tagliando eseguito verrà applicato il 15% di sconto.
Hai la testa sempre in vacanza?
Certo! Con Criluma Viaggi di Ancona viaggiare è semplice e conveniente. Un esempio? Fino al 31 dicembre prenoti la tua vacanza, diventi Crilumer e risparmi sul viaggio.
Agenzia Criluma Viaggi ad Ancona, in via Totti 2, zona Baraccola Est. Telefono 071 99 45 580. www.crilumaviaggi.com.
Non conosci Mires Elettrodomestici? È proprio arrivato il momento di venirci a trovare. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato nella zona di Jesi Senigallia per i marchi Folletto e Bimbi, Miele, De'Longhi, Ariete, Braun, Oral-B, Kenwood, Imetec e Remington. Ci occupiamo di assistenza e vendita piccoli elettrodomestici. Ci troviamo a Senigallia in via Umberto Giordano 46 e a Jesi in viale della Vittoria 79. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.mires-elettrodomestici.it. Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Fino al 7 marzo dal Camiciaio troverai articoli scontati dal 20 al 40%. Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno dal Camiciaio trovi anche l'intimo uomo.
E se acquisti un articolo di fine serie, il Camiciaio te lo sconta del 40%.
Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dal break pubblicitario e andiamo subito a introdurre il nostro primo ospite di Punto Biancorosso.
Diamo il benvenuto a Radio Tua a Nicola Binda della Gazzetta dello Sport. Buonasera Nicola.
Buonasera a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Buonasera Nicola. Allora, questo campionato di Lega Pro Girone B è stato il primo che ha espresso il verdetto per quanto riguarda la promozione, un Venezia che ha tagliato il traguardo con tre giornate d'anticipo. Te l'aspettavi che i lagunari precedessero sul traguardo il Parma?
Beh, col senno di poi si può dire di sì, il Parma è stato un po' troppo isterica questa stagione, con questa rivoluzione di gennaio, questi tanti cambi, l'esonero. Il Venezia invece ha sempre avuto più costanza sia di rendimento che di filosofia, di strategia, e quindi è stata premiata questa continuità e il lavoro di Inzaghi, che si sta rivelando un bel martello come allenatore e sicuramente un vincente che adesso ha la possibilità anche con la Coppa Italia e poi con la Supercoppa di fare un fantastico triplete, quindi credo che alla lunga i meriti siano venuti fuori. Certo, con un vantaggio del genere a tre giornate dalla fine magari è stata questa un po' la sorpresa, ma la sostanza non cambia, il Venezia per me è andato in Serie B con merito.
È un Filippo Inzaghi che ha rivissuto a grandi linee il trionfo di Gattuso lo scorso anno, lui attraverso i playoff, quindi due ex Milan che sono ripartiti dal basso per cercare di affermarsi anche come allenatori.
Sì, e poi nel girone C c'è Giovanni Nostroppa, primo con esatto. Foggia, dovrebbe festeggiare domenica, gli basta un punto sul campo del Fondi, e un altro ex milanista che potrebbe salire in Serie B. Nel girone A invece non ci sono milanisti in corsa ed è quello più aperto, con la Cremonese che ha appena superato l'Alessandria e gli sta una volata la più emozionante di tutte sicuramente.
Il Parma ha dei nomi magari superiori anche alla categoria, però non ha avuto mai quella continuità di rendimento che le permettesse di insidiare da vicino la prima in classifica.
Sicuramente è stata proprio quella la differenza, perché il Parma era partito con una strategia a inizio dell'anno, a metà stagione l'ha stravolta e ne ha ripartito quasi da zero, e voglio dire, e questa cosa ha pagato anche se diciamo che le difficoltà incontrate sul cammino sono state numerose per tutte, perché è un girone difficile questo, come tutti, su tutti i girone molto difficili, ma questo in particolare perché all'inizio c'era anche la Reggiana che era partita bene, poi è venuto fuori bene il Padova, c'è sempre stato il Pordenone a minacciare tutte, quindi le squadre forti in questo girone si sono fatte vedere, ma alla distanza o è promotivo per l'altro, hanno tutti segnato il passo, e quindi il Venezia invece cali non ne ha mai avuti, è sempre stato regolare, costante, e soprattutto rispetto al Parma che è stato, ripeto, molto isterico e molto altalenante nel rendimento.
Come lo cataloghi questo girone B? Tra i più, il più competitivo, oppure ce ne sono altri di gironi più forti dal punto di vista qualitativo nella Lega Pro?
No, per me è stato una... adesso diciamo che quando vengono composti i gironi l'ultima cosa che deve guardare la Lega è la qualità tecnica delle squadre. Sono stati tre gironi molto bilanciati per quanto riguarda la lunghezza delle trasferte, la presenza di grandi piazze, la presenza di squadre ripescate, la presenza di squadre salite dalla Serie D. Sono stati tre gironi molto equilibrati e il rendimento poi delle squadre in campo è stato bene o male simile in tutti i gironi, perché forse il girone A sembrava quello chiuso in anticipo con la fuga dell'Alessandria, invece adesso è quello paradossalmente più incerto perché la Cremonese ha fatto il sorpasso. Quindi sono stati tre gironi molto avvincenti. Forse il girone A ha qualche grande piazza in meno, qualche squadrone in meno, però comunque se pensi che dietro al terzo, quarto posto ci sono squadre come Arezzo e Livorno che se la giocano, insomma non è male, ecco. Però forse il girone C è sicuramente quello più agonisticamente, più competitivo, più caldo, più difficile, però anche qui il Foggia ha fatto un rendimento straordinario, una serie di vittorie consecutive incredibili, e quindi vincere in quel girone lì è ancora più difficile, quindi grande merito al Foggia in quello che forse è il girone più complicato di tutti per tanti motivi. Mentre il girone B obiettivamente è stata un'alternanza di protagonisti, ripeto, la Reggiana, il Padova, il Pordenone hanno fatto dei periodi molto molto importanti, però ripeto, la continuità l'ha avuto solo il Venezia, che con merito è stato premiato.
Ecco Nicola, a proposito del girone A, una domanda per quanto riguarda l'Alessandria, che abbiamo vista per molti mesi in testa alla classifica e poi c'è stato un po' questo calo, non so se dal punto di vista fisico o cos'altro, però ti saresti mai aspettato l'esonero di Piero Braia e l'arrivo di Pillon a poche giornate dalla fine della stagione?
Quello che sta maturando ad Alessandria è probabilmente uno dei più grandi flop della storia del calcio professionistico, perché subire una rimonta del genere è veramente è una cosa rarissima. Ricordo forse il Trapani quando perse la promozione a favore dello Spezia, e fu un'altra rimonta incredibile simile a questa. Adesso ci sono ancora tre partite, la Cremonese deve andare a Livorno, quindi ancora prima di avere certezze è meglio aspettare, però sicuramente l'Alessandria all'andata ha dominato, nel ritorno ha perso 5-6 trasferte di fila ed è stato un campanello d'allarme molto preoccupante. La società non ha dormito, ha valutato, si è confrontata con Braglia e gli ha dato fiducia fino a quando non è arrivato quest'ultimo flop che ha costretto la società a cambiare. Adesso è normale dire dovevano cambiare prima. No, voglio dire, non era facile cambiare allenatore una squadra prima in classifica, non era sicuramente una soluzione da prendere a cuor leggero. Sicuramente la squadra si è fermata, si è piantata, non ha più reso come nel girone d'andata quando era devastante, batteva tutto e tutti, è stata l'ultima squadra a perdere l'imbattibilità, è stata una squadra fantastica. Poi se in campo i giocatori non andavano più, è logico che il responsabile è l'allenatore, è lui che con le sue scelte non ha dato la scossa, non ha dato il cambio quando le cose non funzionavano, però chi andava in campo obiettivamente anche loro hanno le loro responsabilità grosse.
Ecco, mentre per quanto riguarda il girone B, naturalmente passando all'Ancona, ti saresti mai aspettato a questo punto della stagione e magari all'inizio del campionato pensare di arrivare al 18 di aprile e avere un Ancona in fondo alla classifica nel girone B?
Ma io credo che in genere la classifica non siano casuali, ma siano figlie di vanno lette più a 360 gradi, cioè l'Ancona senza una proprietà seria, solida e stabile, sapevamo che andava incontro a un campionato che sarebbe stato un po' un'incognita. Certo, lo sforzo è quello di tenere i problemi societari fuori fuori dal campo, invece i problemi societari si sono poi rivisti anche sul campo. Certo, magari per qualche giocatore questo può essere un alibi, perché non c'è una società, non c'è una proprietà seria, e quindi il giocatore l'alibi lo trova. Però è anche vero che in campo ci vai tu, e il giocatore non deve aggrapparsi a queste cose. Voglio dire, quando non hai il manico è normale che la situazione prenda una certa deriva. Però obiettivamente alla vigilia, ripeto, vista la qualità tecnica dei giocatori della Rosa dell'Ancona, ritrovarsi in questa posizione francamente un po' strano. Però ripeto, evidentemente i guai all'esterno si sono trasferiti sul campo, e la squadra ha fatto poco per tenerli fuori.
Ecco, quando ci sono questi guai così societari, perché per esempio ci trasferiamo a qualche chilometro di distanza da Ancona, c'è la Maceratese che sicuramente non sta in ottime acque lo stesso, anzi forse probabilmente anche peggio a livello societario rispetto all'Ancona, però comunque una squadra che è sempre scesa in campo, ha sempre dato tutto, ha vinto le sue partite, tra l'altro è lì ad un passo anche dalla zona playoff, ancora se la può giocare. Quindi in questi casi quanto vuol dire anche la stessa serietà da parte dei giocatori, il professionista quando scende in campo?
È proprio quello che dicevo prima, non avere la società può essere un alibi. Il giocatore dice: alzo le mani perché la colpa non è mia, non c'è la società. Però è anche vero che insomma gli alibi reggono fino a un certo punto. La professionalità dei giocatori dovrebbe andare oltre, e a Macerata dimostrano che i giocatori in campo la salvezza la conquistano. Poi se la società riuscirà a mantenerla è un altro discorso, ma il calciatore che va in campo deve fare il suo dovere e non aggrapparsi dietro la foglia o nascondersi dietro la foglia di fico della proprietà assente. Questo è, da parte dei giocatori, sicuramente un errore, perché ripeto, come organico per me l'Ancona non è squadra da ultimo posto sicuramente, però quando ti infili in questo tunnel, poi sei in una piazza anche importante, quando hai tifosi che contestano e protestano, devi metterlo in conto. Non è che giochi davanti a 50 spettatori in un paesino. Se sei ad Ancona, sei in Ancona, hai una tifoseria importante, uno stadio di lusso, e non puoi, insomma, il giocatore che va all'Ancona deve avere anche delle qualità morali e caratteriali forti per reggere il peso di una piazza del genere. Evidentemente a questa rosa, ripeto, non così scadente, mancavano però quelle qualità caratteriali che sono fondamentali per vivere una situazione del genere.
Ci sono dei ricorsi al Tribunale Federale Nazionale ancora in itinere. Pensi che le classifiche vengano riscritte entro la fine dell'attuale campionato, con qualche punto di penalizzazione per le società che sono risultate inadempienti secondo le indagini della Procura Federale?
È doveroso che venga fatta. Per il rispetto del campionato bisogna assolutamente chiudere tutte le partite entro le prossime 3 settimane. Dubito che si riesca a farlo, però quando poi si devono giocare playoff e playout le situazioni devono essere chiare. E la tempistica della giustizia sportiva è sempre stato un tasto dolente, perché non possono passare mesi per accertare situazioni che si sanno il giorno dopo. E quindi tutte le volte si arriva nella fase calda del campionato ad avere questa variabile che sicuramente influisce sul rendimento delle squadre. Però ripeto, gli errori, le inadempienze vanno sanzionate, vanno condannate come previsto dalle leggi, ci mancherebbe altro. Però sulla tempistica bisognerà che prima o poi si trovi il modo per evitare di arrivare sempre in questo periodo a dover riscrivere le situazioni. Non penso che ci siano in atto stravolgimenti clamorosi.
Però ci sono in ballo dei punti appunto.
Sì, ci sono dei punti in ballo che sicuramente adesso possono pesare. Se fossero stati dati 2 mesi fa, un punto, 2 punti o 3 punti erano rimediabili. Adesso, a 3 giornate dalla fine, anche un punto solo può diventare decisivo. Ecco, però ripeto, sarebbe stato molto meglio decidere per tempo e non aspettare l'ultimo momento.
Quindi ci avviamo a 1 o 2 settimane in cui qualcosa potrebbe cambiare nei vari gironi.
Sì, qualcosa dovrebbe cambiare, e speriamo che si faccia presto e non si debba magari sospendere playoff o playout in attesa di questi verdetti che, ripeto, potevano arrivare benissimo qualche settimana fa.
Ecco, la settimana scorsa è esplosa questo caso riguardo a un flusso illegale, a un flusso strano, diciamo così, di scommesse relativo alla gara Parma-Ancona. Qual è il tuo pensiero in merito? Abbiamo visto che hai postato anche un pensiero, non riguardo a Parma-Ancona, ma riguardo i dubbi su qualche risultato che ai giorni d'oggi si coltiva sempre legato a scommesse o casi simili.
Sì, oggi purtroppo oggi nella gente è subentrata questa convinzione che ogni errore di un portiere, ogni risultato strano, ogni cosa inattesa che succede sui campi debba essere figlia di combin, scommesse, tarocchi, pasticci, eccetera. Io continuo a credere nella polizia e nel calcio. La mano sul fuoco non ce la metto perché so benissimo che qualche delinquente ancora circola e qualche pasticcio lo combina. Chiaramente non ho le prove, se no lo direi, però voglio dire, la certezza purtroppo l'abbiamo persa, ma da qui a pensare che dietro a ogni sconfitta ci debba essere per forza una combina, un tarocco o un pasticcio finalizzato alle scommesse, ecco, da qui ce ne passa. Su Parma-Ancona è una vicenda chiaramente incredibile. Io non posso pensare che sia veramente successa una cosa del genere. Vorrei vedere veramente le bollette di quelli che hanno giocato lì a Pozzuoli, che hanno vinto tutti quei soldi, per credere che sia vera una cosa del genere, perché non è una cosa che può... Allora, intanto per me il vero problema è che non... potendo scommettere su mille variabili di una partita e non solo sull'1x2, ci sono magari tanti modi di fare pasticci, tipo il primo fallo, la prima ammonizione, quelle sono cose che possono essere anche alterate, taroccate, ed è quello già una vergogna. Ma combinare un risultato esatto 0-2 di Parma-Ancona, eccetera, è una cosa che non dico 22 giocatori, ma almeno 18 devono essere al corrente. Secondo voi 18 giocatori potevano essere d'accordo a fare una roba del genere? Giocatori del Parma che si stanno giocando la promozione, che sono strapagati e tutto, vanno a infilarsi in un pasticcio del genere? Io continuo ad avere enormi dubbi, anche se quello che si racconta a Pozzuoli ha dell'incredibile, quindi è una vicenda veramente assurda che fatico a comprendere. A sentire le reazioni di quelle del Parma erano veramente sdegnate e incredibili, insomma, il loro sdegno. Ma se c'è una mela marcia, un giocatore che ha fatto un pasticcio perché va bene, crediamoci, ma che un giocatore da solo possa combinare uno 0-2 in casa del genere mi sembra una follia assoluta. Io fatico a credere a una cosa del genere, però ripeto, io sono un garantista, continuo a amare il calcio e a credere a quello che vedo la domenica nei campi, anche se la storia ci insegna purtroppo che tante partite che abbiamo visto alla fine si sono rivelate combinate. Quindi la mano sul fuoco non ce la metto, però continuo a pensare che i tarocchi siano veramente limitati e non siano all'ordine del giorno, come purtroppo oggi tanta gente crede.
E invece del caso Eldense, per il quale voi della Gazzetta avete fatto espressamente il nome di Ercole Di Nicola, tanto da mettere anche la sua foto nell'articolo che poi è uscito, Di Nicola, che è anche un amico, diciamo così, dell'Ancona, un consulente esterno. Cosa ci dici in merito?
Io dico che anche io conosco Ercole De Nicola, quello che ha combinato, le sentenze sono state chiare, e quindi è una persona che sicuramente al calcio non ha fatto del bene ma ha fatto del male. E quindi vederlo spuntare ancora in certe circostanze chiaramente è avvilente, come quella dell'Eldense, è avvilente e fa cascare le braccia, ecco, fa cascare le braccia, perché dopo quello che è successo io mi auguro che Ercole possa trovare un altro lavoro, fare un'altra vita e non mettere più piedi in uno stadio.
Quindi voi lo ritenete responsabile anche di quanto avvenuto all'Eldense?
No, per carità, io non ritengo responsabile nessuno, io mi fido delle sentenze ed è che ci saranno dei processi, eccetera. Io considero, ecco, De Nicola è stato condannato in Italia per quello che è successo in Italia, per le squalifiche che ha preso, le condanne che ha preso, è stato accertato che ha partecipato a dei tarocchi, mi ha deluso profondamente, perché chiunque rovina questo gioco del calcio mi delude profondamente. Su quello che è successo in Spagna ci saranno dei processi e delle indagini, e non so se sarà coinvolto anche lì, se sarà condannato anche lì, in quel caso sarà ritenuto responsabile anche lui. Adesso io non posso sicuramente dirlo, perché in attesa di una sentenza non si può avere delle certezze su queste cose.
Arriva un messaggio per te da Simone Busconero, scrive: signor Binda, come si fa, logicamente anche riferimento a quello che stavamo dicendo poco fa, signor Binda, come si fa ad eliminare quelle persone che, seppur squalificati, orbitano nel mondo del calcio per guadagnarci con le scommesse? La radiazione non basterebbe. Grazie, Simone Busconero.
Non si possono neanche sopprimere le persone. Basterebbe limitarle, basterebbe che i calciatori o coloro che vanno in campo denunciassero i tentativi a cui che magari vengono loro proposti, che l'omessa denuncia venisse sanzionata in maniera più severa, e poi magari probabilmente anche questi signori passa la voglia. Ripeto, come ho già detto prima, un vero deterrente sarebbe fare in modo che sulle partite delle categorie minori, anche della Serie B, eccetera, si potesse giocare l'1 o l'X2, non giocare chi batte il primo calcio d'angolo, perché su quelle cose lì la situazione può sfuggire di mano a chiunque. Basterebbe limitare il tipo di giocate su queste partite, già sarebbe più semplice. Sulle persone, signori miei, ci sono anche altri problemi più grossi in Italia che non si riescono mai a risolvere. Come fai tutti gli spacciatori, per esempio, di droga, sono persone che andrebbero arrestate tutti e messe a rogo, per quanto mi riguarda, però purtroppo siamo ancora lì, che tutti i giorni le strade sono piene di spacciatori, e anche nel calcio purtroppo ci sono ancora qualche personaggio che gira, che propone, che combina degli impicci. Sono persone che per me dovrebbero essere espulse non solo dal calcio, ma proprio dagli stadi, non dovrebbero più mettere piede in Italia. Ma per denunciarli sono gli stessi giocatori, gli stessi attori di questo meraviglioso gioco, che dovrebbero essere i primi a denunciarli senza paura, perché chi denuncia queste persone non è un infame, ma una persona che fa del bene, che salva il gioco del calcio. Quindi, però invece nei giocatori c'è ancora tanta omertà, tanta paura, tanta io mi faccio gli affari miei e non mi vado a complicare la vita. Sbagliato, perché invece chi denuncia fa del bene al gioco del calcio.
Un'ultima domanda: il 14 maggio inizieranno i play-off allargati quest'anno fino alla decima classificata di ciascun girone. Come trovi questa innovazione?
Bellissima, sono affascinato e non vedo l'ora che inizino, perché chiaramente non vorrei essere parte in causa, non vorrei essere uno che di quelle grandi squadre costretti a vincere, come il Parma piuttosto che il Lecce, piuttosto che appunto l'Alessandro, la Cremonese o il Matera o il Livorno, insomma tutti questi squadroni che li faranno. Io da neutrale, da spettatore, sono affascinato da questa formula, da queste 27 squadre che si giocheranno una sola promozione, e con un campionato del campionato in tempi ristretti, eliminazione diretta, con questa Final Four a Firenze, molto affascinante. Mi immagino una finale Parma Livorno o Parma-Lecce a Firenze, ci saranno 30.000 spettatori a vedere, cioè una cosa bellissima. Ecco, mi auguro che sia un grande spettacolo, ma non mi stupirei se ci fosse qualche sorpresa, se ci fosse il Pordenone di turno che frega tutti e a Firenze fa festa lui, cioè può succedere di tutto. Di sicuro è molto meglio guardarli dall'esterno e goderseli che viverli in prima persona, con l'obbligo soprattutto di dover vincere, come l'avranno addosso appunto quelle grandi piazze, il Parma, la Reggiana, il Lecce, il Matera, il Livorno, insomma queste piazze, l'Alessandria, queste piazze che se li faranno dovranno veramente, non potranno solo partecipare ma dovranno vincere. Quindi bello, bellissimo, è una cosa che sono curioso di vederla, perché nessuno, è la prima volta che sono per io così, però l'attesa per me è spasmodica, sono veramente curioso di vedere come andrà a finire.
Molto bene, grazie Nicola, grazie per il tuo intervento, è stato gentilissimo come al solito.
Grazie a voi, buonasera a tutti.
Ciao, grazie. Ringraziamo Nicola Binda della Gazzetta dello Sport, che è stato il nostro primo ospite del nostro primo appuntamento della settimana con Punto Biancorosso, nonostante sia martedì, però sappiamo, ieri festa, Pasquetta.
Dai. E allora via i vostri pensieri, i vostri messaggi, che sono tanti. Ce n'è uno subito rivolto al signor Christian, te lo manda Schumi,
che ringrazio e saluto.
Che fa subito una domanda, è tempo della tecnologia con il nostro WhatsApp. Christian, cosa pensi della lettera dei giocatori di settimana scorsa?
E cosa penso, Schumi? Io soltanto sentendo il programma già mi veniva da ridere, quindi io penso che si dovevano svegliare molto prima, un paio di mesi fa, più o meno.
Perché, come ha detto Binda, le cose che non vanno, i personaggi strani vanno denunciati.
Vanno denunciati.
Ma no, senza falsi giri di parole, ma... dicendo chiaramente le cose come stanno.
Esatto, due mesi fa, voglio dire, già era uscito un po' fuori il polverone e potevano dirlo subito, come è stato detto più e più volte. Potevano indire una conferenza stampa per parlare, dire ai tifosi, ai giornalisti quello che era il problema, invece di aspettare due mesi e aspettare tra l'altro la vittoria di Parma, perché secondo me hanno preso la palla al balzo alla prima vittoria che arrivava, proprio per parlare. Però questo non li giustifica. Secondo me è ingiustificabile il comportamento che hanno avuto e le tempistiche soprattutto. Dovevano svegliarsi molto prima.
Andiamo avanti. Luchino che ci scrive, vediamo un po'. Ciao da Luchino. Manaceriti si è tirato fuori, prima era su ogni giornale, radio, adesso niente. Comunque io l'avevo detto che era un gran furbacchione. Si può avere delle info da Ricci, Miani?
Di sabato,
se leggete voi di là, io ce l'ho un po' distante il monitor.
Si può avere delle info su Ricci Miani? Ma scusate, perché Ricci è voluto rimanere se già l'Ancona era un disastro?
Questo ce stavamo dicendo anche noi
a microfoni spenti.
Diciamo che a inizio gennaio l'Ancona stava anche programmando in modo serio, perché aveva allungato il contratto a Cognini, aveva allungato il contratto a Gironese, aveva acquistato anche giocatori su cui tutti, insomma, puntavamo, tipo Del Sante e Paolucci. Quindi a gennaio era difficile anche parlare male di questo, si sapeva che c'erano dei problemi, però anche dal punto di vista strategico la società stava progettando anche un futuro, e quindi lo stesso Ricci forse è stato ingannato da questo modo di programmare, che poi all'improvviso è scomparso negli ultimi giorni di gennaio con la cessione di un difensore come Moi, che non è stato poi rimpiazzato, con la mancanza di acquisti sugli esterni. Da lì la società inizia a traballare sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico, ma fino a metà, fine 20 gennaio, stava rispettando gli impegni, perché fino a dicembre gli stipendi erano stati pagati, e anche progettando abbastanza, in modo abbastanza positivo.
E aggiungo quello che tu stavi dicendo, e mi prendo le mie responsabilità di quanto dico, che al tempo feci complimenti da questi microfoni proprio alla società per come si stava muovendo, perché anche fare un rinnovo di contratto a Luca Cognini, sapendo tutte le varie problematiche, era un gesto di stima da parte della società nei confronti del giocatore. Prolungare il contratto a Gelonese, che sappiamo che era in scadenza, e fare adesso poi con il peso di un giocatore finito o non finito, comunque prendere dei giocatori a gennaio e fare dei contratti pluriennali, già andranno a programmare la stagione successiva, pensando che non ci fossero tutti questi problemi, cioè perlomeno di non arrivare ultimi. Quindi io feci
qualcosa a fine gennaio, però... si è rotto, non sappiamo.
Sono scattate le manette. Probabilmente.
Esatto.
Probabilmente sono scattate le manette.
Da quel caso lì, poi.
A un personaggio che doveva essere il futuro presidente di questa società.
E da lì siamo andati proprio
allo sbaraglio.
Faccio notare un'altra cosa. Oggi, il 18 di aprile, c'erano i pagamenti. Strano che in queste settimane non si è mai parlato di nuove entrate, perché solitamente quando si arrivava vicino a delle scadenze...
Di solito cambiavano i personaggi,
esatto,
nuovo DG.
Questa volta invece è silenzio totale, non si è mai discusso di questo, strano.
Forse proprio perché c'è il silenzio totale, vuol dire che anche l'uscita c'è stata, ma non...
O forse proprio perché si sta pensando all'uscita.
Sì, come le hostess sugli aerei, no? Con le freccette, con le ditine... Esatto. Così, esatto. Alla vostra destra, sì. Luca ci manda tre pensieri.
Futuro non c'è. Schiavoni è stato chiaro, gli imprenditori da lui contattati sono interessati ad uno scenario di Lega Pro. Non vedo alcun futuro, inoltre vorrei far notare una cosa, ripartire da zero significa partire dall'eccellenza. Fino a qui tutto giusto, perché ripartire da zero eventualmente dopo
eventualmente
una mancata iscrizione,
esatto,
sarebbe ripartire dall'eccellenza. Schiavoni è stato chiaro, gli imprenditori da lui contattati sono interessati ad uno scenario di Lega Pro. Al momento lo scenario è probabilmente quello della Serie D, quindi chiunque deve venire a trattare l'Ancona, poi può anche esserci un eventuale ripescaggio, ma deve fare i conti con la realtà, bisogna sempre fare i conti con la realtà, quindi è inutile piangersi addosso. Se uno è interessato all'Ancona, un imprenditore sa che probabilmente il futuro potrebbe essere quello della Serie D, quindi è inutile che ci giriamo intorno.
Diciamo che se Schiavoni veramente arriva a raggiungere quell'obiettivo là, di convincere la cordata romana ad entrare, e a quel punto lì, se tu acquisisci l'Ancona, probabilmente loro azzereranno quello che è il debito, e allora ci sono le possibilità poi di un eventuale ripescaggio. Quindi loro ragionano già in questo. Ecco perché giustamente Luca dice sì, Schiavoni punta alla Lega Pro insieme ai suoi soci, però loro già stanno ragionando, se entriamo c'è l'alta possibilità di comunque
sì,
essere
ripescato. L'alta possibilità, però qualsiasi imprenditore deve sempre ragionare con il presente, certo, quindi il primo passo è l'eventualità negativa, ovvero la Serie D, poi bisogna risanare la società e puntare al ripescaggio,
che è l'unica certezza.
No, ma anche perché sai cos'è?
L'unica certezza è la Serie D in questo momento,
esatto,
questa
sì,
è l'unica,
cioè,
certezza.
Inutile che io dico vivendo un prodotto da Lega Pro è come l'anno scorso vendevamo sempre prodotti che non erano, cioè un imprenditore serio sa che il primo passo probabilmente la Serie D, con possibilità di ripescaggio in Lega Pro se ci saranno dei vuoti e se si risanerà la società.
Beh,
in modo tale da risanare tutte le pendenze, sì, sì.
Controllando comunque i vuoti ci saranno, l'unica cosa è che la società deve essere una società seria, quindi non sarà sicuramente ammessa come recupero una società che ha problemi a affrontare, esempio, la famosa fideiussione. Quella è un dato di fatto,
esatto.
Cioè la nuova società deve già mettere
anche
in cantiere,
anche il fondo perduto come lo scorso anno c'era, adesso
deve essere appianato giù, cash, quei soldi ci devono essere, come erano quelli di Marinelli, insomma, non tanto per parlare.
Io credo che non sia un problema, ripeto, di soldi, ma bisogna vedere
anche
di quanti soldi.
Esatto,
cioè,
scusa Cristian, anche se il problema delle false, chiamiamole così, fideiussioni, cioè le che poi non sono false, ma sono veritiere a tutti gli effetti, se no ci becchiamo una denuncia, ma le fideiussioni, quelle assicurative, è stata la stessa Lega ad aprire il cordone e la possibilità ad alcune società di presentare una fideiussione assicurativa. Perché se la Lega continuava come aveva fatto in precedenza a dire la fideiussione deve essere bancaria, cioè i soldi devono stare in banca, ce li devi mettere giù perché sono a garanzia di quello che combinerai nell'arco della stagione, e tutte le società dovevano per forza avere il capitale versato, non avremmo avuto 60 squadre. Ne avremmo avute 38 probabilmente di società che avrebbero disputato quest'anno la stagione, ma se te dall'altra parte vuoi portare a 60 obbligatoriamente perché devi aumentare lo spettacolo, vorresti aumentare lo spettacolo, aumentare il pathos per un campionato di Lega Pro, devi fare delle aperture straordinarie, ecco che entrano dentro società e personaggi che non dovevano assolutamente entrare. Simone, che ci dice, ragazzi, fuori è freddo un bel po', siamo a meno 3 dalla retrocessione. Simone Busconero, questa era rivolta a te. GG67, ancora cerchi di scappare.
Chiaramente la mia era una battuta, quindi.
Perché lo richiamate a Nacciarite? Avrei voglia di risentirlo e chiedergli perché, puntini puntini, perché ha raccontato tutte quelle sciappate, per quale motivo, e vorrei chiedergli se anche lui vorrebbe la buona uscita. Claudio Liottici, quando andranno a vedere i libri contabili dell'Ancona per prendere la società dovrebbero diventare improvvisamente anche ciechi.
Effettivamente, io dico che qualsiasi imprenditore serio prenderà l'Ancona, significa che ha visto i libri contabili,
certo.
Altrimenti non sarà
serio.
Potremmo avere altri imprenditori come imprenditori, comunque sia altri proprietari come questi dell'ultimo anno, però in questo caso sto parlando di Iotici, persone serie. Nel caso in cui dovesse acquistare l'Ancona dovremmo stare un minimo sereni, perché evidentemente se l'hanno acquistata è perché hanno visto bene i buchi, i bilanci.
Però io, Daniele, ripeto quello che ho detto prima, secondo me sarà anche molto importante vedere e quantificare quanti imprenditori entreranno dentro. Perché chiaramente se tu hai, ipotesi, adesso la butto là, se tu hai 10 teste, chiaramente riesci ad attutire il colpo per ogni tasca che ci metti i soldi. Quindi è già un investimento diverso rispetto a che se fossero 3 o 4. Quindi tutto dipenderà probabilmente anche da quello. Dato di fatto che questi imprenditori romani hanno dato proprio mandato a Schiavoni di trovare altri personaggi da inserire in questa cordata.
Certo, loro dovrebbero essere i capi fila, sì, quindi
però vogliono l'imprenditoria locale.
Ma è giustissimo.
Perfetto,
perché
questo dimostra imprenditori, la serietà di queste persone.
Gli imprenditori da fuori troverebbero il solito muro qui da noi, perché hanno necessità, chi è che viene da fuori, di essere rappresentato poi in loco, se è questo l'interesse. Scusate, mi prudono le mani. Chi è? Dorico. Ciao Dorico. Chi chiede la buona uscita? Lo squalificato, l'amministratore delegato, rappresentante dei tifosi? Aspetto risposta.
Li ha detti un po' tutti, quindi.
No, sicuramente chi chiede la buona uscita è chi è che in questo momento figura come proprietario, perché gli altri non hanno titolo per chiedere la buona uscita, e la buona uscita consisterebbe nel recupero di una parte di quanto messo per la gestione attuale. Questo è quello che si evince.
Che è ridicolo, Stefano.
Io ritorno al discorso.
Fai i danni e poi vuoi anche la buona uscita.
La preoccupazione è quella, come dicevamo prima, è che oltre ai danni economici e sportivi che sono stati fatti, che non c'è la percezione dell'esasperazione e della delusione, dello sconforto che hanno creato nei tifosi dorici. Cioè qui sono veramente ai minimi termini l'entusiasmo e la passione per questa maglia. Quindi il problema è che probabilmente andremo incontro ad altri mesi di questo tenore, in cui la gente è veramente stanca, quindi ci sta tirando un po' troppo la corda.
Questa sarebbe la dimostrazione però palese di quanto questi personaggi che sono entrati fin da ottobre non gliene fregava assolutamente nulla.
Certo. Ma che è l'ancora. Per assurdo, abbiamo detto in apertura, no? Dei famosi danni sosteniamo, eccetera, nella gestione sosteniamo. È come se quando sosteniamo ha ceduto, quindi c'è stata la ricapitalizzazione e alla fine è come se avesse ceduto le quote, così è stato, a Ranieri, e a qui è arrivato dopo, avesse chiesto una buona uscita. I danni l'hai fatti, vuoi pure la buona uscita? Cioè, non esiste proprio. Vabbè, GG67, stiamo facendo i conti senza oste, volete sapere come finisce? Punto di interrogativo doppio. Non te prende nessuno, puntini puntini. Siamo arrivati alla fine del calcio, game over.
Sai che io credo che alla fine
segnatelo che a luglio vedremo chi avrà avuto ragione.
Ma tu pensi luglio? Io secondo me arriviamo a giugno, cioè a giugno già tiriamo giù le serrande, non è...
Io temo che GG67 abbia ragione, questa è la mia più grande paura.
Lorenzo, allora, io posso dire che un istante fa stavo parlando con il nuovo piano San Lazzaro, lo posso dire?
Pensavo con il nuovo padrone dell'Ancona, no. E non lo sapevamo.
Le stiamo riprovando tutte. Lorenzo, ieri sera Schiavoni ha dichiarato ai TV che non ha nessuna intenzione di far parte della società, ma dare una mano da esterno. È da anni che sentiamo sempre questi discorsi. Mi dispiace, qui serve un gruppo forte che non guarda in faccia nessun tipo. Venezia, Parma, Reggio, eccetera. Io so che è un'utopia, però è così. Lorenzo, forza Ancona. Certo che
diciamo sempre le stesse cose, perché bene o male sono sempre gli stessi personaggi a cui ci appelliamo ogni anno, e diciamo sempre le stesse cose perché bene o male non c'è stato negli ultimi anni un gruppo forte che si è fatto avanti per l'Ancona. Perché? Anche per le ragioni che abbiamo detto prima. Perché cosa offre in questo momento Ancona Sportiva, al di là della categoria e della situazione attuale economica? Purtroppo chi prende non prende assolutamente nulla, deve ricostruire un po' tutto, a partire dalle strutture.
Sì, effettivamente, per aggiungere quello che era il messaggio, Schiavoni ieri sera parlava nella sua intervista che entrerebbe sempre, anzi rimarrebbe, come sponsor. Però chiaramente uno Schiavoni dentro come sponsor vuol dire comunque un certo tipo di introito, quindi no, un introito basso, quindi quasi da coproprietario, forse qualcosa del genere.
Vabbè, noi speriamo sempre che il saltino ci sia un po' più di presenza, magari come presidente onorario, se non vuole essere all'interno della società, perché tanto il riferimento per l'ambiente può essere solo Schiavoni, certo. Non può essere nessun altro, cioè, rendiamoci conto di questo. Al di là, perché contestato, non contestato, richiamato, però Sergio Schiavoni a livello di amore per la maglia l'ha dimostrato in tutti questi anni, al di là delle critiche, al di là di tutto, ha dimostrato di essere stato sempre vicino alla maglia. Noi ci scherziamo, però Sergio Schiavoni può essere solo il punto di riferimento per i nuovi proprietari che arrivassero dall'esterno. Perché non c'è un'altra figura a cui si può fare, no? Questo tipo di...
Effettivamente, Stefano, quello che dicevo
accostare,
anche...
Accostare nuove nomi all'Ancona, alla città, o ritorni al discorso che deve essere una manovra politica e allora ecco che ricomincia tutto il bailamme attorno. Ma se parli di trasparenza, di investimento sotto l'aspetto economico con la città, l'unico referente... è Sergio Schiavoni, che ha conoscenze, che ha già soprattutto esperienza nei campionati professionistici, sa e l'ha pagato sulle sue spalle i rischi che si corrono perché si avvicina a fare questo mestiere, tra virgolette, perché non è un mestiere per lui, fa tutto un altro, però sa quello che succede, com'è l'ambiente, capisci quelli che possono essere i falchetti che si avvicinano, quelli che ti dicono guarda che allora l'ingaggio per questo giocatore è di 50.000 euro per scoprire poi che in realtà a parte il procuratore di turno insieme al tuo direttore sportivo di cui ti fidavi gli ha sbolognato dietro vitto, alloggio e premi ogni volta che scende in campo, quindi da 50.000 te lo ritrovi un budget da 80-90.000 euro e non lo sapevi. Questo lo sai se già ci hai sbattuto il muso con questo ambiente che io pensavo che altri fossero gli ambienti inquinati, ma mai come questo. Cioè questo è l'ambiente del calcio, più passa, più uno entra dentro a certi meccanismi, più i capelli cascano e diventi come Cristian. Cioè
un mondo,
una cosa
un mondo molto spietato,
sono sempre
quello...
più personaggi poco olimpici.
È una cosa incredibile.
Un mondo veramente spietato quello del calcio, e poi veramente più vai nelle categorie basse e più trovi personaggi alquanto
Lega Pro e Serie D sono proprio la panacea per tutti questi personaggi.
Allora, non so quale sarà e se ci sarà un futuro, ma se si sceglierà ancora una volta di acquistare la matricola di un'altra squadra, non ce ne sono più, per me l'Ancona muore definitivamente. Si è già fatta molta fatica a riconoscere l'ex piano come la nostra Ancona. Un'altra cosa simile per me è la fine. Messaggio non, non firmato.
Ma io vorrei precisare che all'epoca si ripartì da un'altra società che era il piano perché l'Ancona non aveva più una squadra ed essendoci una squadra di eccellenza si decise di ripartire da lì. Nel caso per assurdo che non ci fosse più il calcio ad Ancona, si ripartirebbe con una nuova matricola, con una categoria che la FIGC assegnerebbe all'Ancona, ma una nuova Ancona. Non c'è bisogno di ripartire, come ho sentito io in questi ultimi giorni, dal Camerano, dal Loreto.
Assolutamente.
Eventualmente, nel caso in cui la società attuale non si iscrivesse o fallisse, come voi volete, si riparte dalla categoria che assegna la FIGC, il Comitato Regionale Marche, ma con una nuova matricola. Non c'è bisogno di andare a prendere Loreto, Camerano, come tante voci che ho sentito negli ultimi giorni.
Allora, ancora pensieri, lui, poi dobbiamo chiamare l'altro ospite, ce la faremo. Ragazzi, oggi vi sento mosci, dovete avere più cazzimma ed esortare Schiavoni a non fare i conti e prendere la squadra. Un nuovo anno di eccellenza sarebbe una vergogna. Luigi.
Schiavoni è più furbo di tutti noi messi insieme, quindi non se anche noi gli dicessimo che i conti sono a posto e che la società è da prendere a tutti i costi, lui fa i suoi conti prima, per conto suo, prima di a sentire a noi.
Penso che se Sergio Schiavoni è all'ascolto e spesso e volentieri ci ascolta, si è fatto una bella risata ascoltando questo messaggio. Cioè, magari, cioè, tutti vorremmo fosse così, però come dicevo in precedenza...
Anche perché tra l'altro non la prende lui,
certo,
fa da traghettatore, certo. E da assistente al gruppo.
Però, come dicevo in precedenza, Daniele, cioè, va bene avere i soldi, va bene tutto, va bene essere miliardari, tutto quello che vuoi. Ma i soldi non vanno gettati dalla finestra. Quando fai un investimento, soprattutto com'è nel mondo del calcio, devi cercare di partire da acque tranquille.
Attenzione, però alcune cose sono cambiate dall'epoca Schiavoni, dall'epoca Pettocchi, dall'epoca Marinelli e sosteniamo. Alcune cose finalmente sono cambiate attorno allo stadio del Condor, cioè il comune...
Solo attorno, perché poi dentro...
No, attorno, buono. Attorno allo stadio del Condor sono cambiate, perché il comune finalmente ha preso atto che se non apre a possibilità diverse, cioè di operatività attorno allo stadio del Condor, nessun imprenditore serio si avvicinerà alla società, all'Ancona.
È già un
e
passo
quindi
avanti.
È un passo molto avanti, perché la possibilità di poter realizzare quel famoso sogno che aveva a suo tempo Schiavoni e poi che aveva Marinelli, che era rimasto solo un sogno, perché
che è imprescindibile però per dare un futuro,
per forza, perché ritorna, come dicevi calcio. Tu il campi di allenamento per le giovanili, il campo il secondo campo, cioè sono necessità, perché non ci si può allenare tutti i giorni al Del Conero, perché si vede come è finito, monti il sintetico o fai il sintetico,
esatto, esatto.
E allora potrebbe essere un discorso a sé,
un po' come Cesena, insomma, Novara,
quindi un cambio radicale, punti al sintetico, poi puntare allora all'allenamento, però la struttura in ogni caso, il muro del Conero va ripristinato, perché è stato lasciato completamente all'abbandono. Allora, anche quello cambia. È cambiata anche un po' di normativa, forse bisognerà ricordarlo più avanti allo stesso comune. Sulle torri faro, per esempio, gli impianti radio non possono essere più installati, e sarebbe un grande danno, perché dalle torri faro entrano anche dei soldini che vanno nelle casse del consorzio. Vabbè, però lasciamo perdere, facciamo finta che noi non sappiamo niente di queste, delle normative nuove che sono cambiate, ma in ogni caso la possibilità di realizzare finalmente la cittadella sportiva, i campi di allenamento, la possibilità di avere altre entrate anche per la società, perché oltre alla cittadella sportiva è possibile realizzare delle cose, il bar, il ristorante, insomma altre cose che fino a che abbiamo avuto Marinelli erano un muro contro muro. Alla fine questa porta si è aperta. Allora ecco che la chance nei confronti di chi arriva adesso potrebbe essere un po' più appetibile. Quindi,
già, se le strutture di Marinelli fossero state di proprietà della società, la società aveva un valore diverso. Parlo della sede sociale, delle terre di Malouk, solamente che quelle sono, giustamente, per carità, però sono di sua proprietà. Se fossero state della società, anche in questa situazione di una squadra a un passo dalla Serie D e con una situazione economica non florida, comunque sia, avrebbe avuto un valore diverso entrare nell'Ancona.
Certo, poi magari si sarebbero venduti anche quello, visto come hanno gestito il tutto, probabilmente è andata bene così, però è meglio che sia in gestione che di proprietà, mi viene il dubbio, proprio per i personaggi che hanno gravitato attorno. Certo. Però il discorso di chi arriva e deve investire del suo dà una tranquillità, perché se io arrivo, realizzo i campi... Do una tranquillità di continuità, nel senso che non arrivo per tentare di portare la squadra in B in 3 anni, giocandomi tutto nei primi 6 mesi e già si capisce da che pasta sono. Se investo è perché ho intenzione di rimanere, almeno questa potrebbe essere una chance. La Maceratese è messa peggio di noi, i giocatori hanno onorato però la maglia e l'orgoglio, mentre i nostri giocatori non hanno fatto, sono vergognosi. Pensiero di Fiorella, ciao Fiore. La buona uscita gli diamo il ben servito noi tifosi. Claudio, le nostre speranze di sopravvivenza sono affidate nelle mani di un tipo che in passato ci mollò
a Geggi
come Fedeli e Petocchi, è come se il proprietario di una segheria assumesse un piromane.
Beh, Fedeli è che era avevano socio, le quote, entrambi una parte di quote della società, perché sennò Fedeli è un personaggio serio, affidabile dal punto di vista economico, dal punto di vista insomma della gestione societaria, ha le idee tutte sue da padre e padrone, e quelle sono discutibili.
Esatto, può essere solo una società composta da due dove comanda uno solo, cioè lui stesso, e basta.
Esatto, però magari averci un presidente così solido economicamente dopo la
gestione, appassionato,
è appassionato, dopo la gestione lascia un po' a desiderare, ma è la sua, la società, quindi la gestisce come vuole.
Petocchi ha acquistato la società, quindi non è dopo quello che è successo dopo però
sulla carta poteva essere anche una buona idea. Sulla carta
a Petocchi hanno tagliato i rifornimenti, i viveri,
il problema grande è quello,
ed è diverso,
ha
perché
ha fatto qualche sgarro a qualcuno,
esatto, gliel'hanno fatto pagare e di conseguenza l'abbiamo pagata noi, perché era il punto più debole della
mai vista una società con attivi in Lega,
esatto. No, che riesce non a fallire ma a non poter disputare il campionato, ricordiamoci sempre quello, cioè l'Ancona di Petocchi non
siamo, siamo riusciti anche in quello, in quell'impresa.
Continuiamo a inseguire Schiavoni, puntini puntini, e altro che eccellenza, puntini puntini. La società scomparirà, puntini puntini, mi dispiace, ma le sue sono sempre state soltanto parole, per sempre biancorosso, che non si firma. Scusate, ma perché non ci fate sapere con quanto contribuisce il buon Sergio Enrico 1940?
Ma no. Intanto lui ci ha pagato l'iscrizione all'attuale società, quindi già qualcosa ha fatto. Poi di più, si può fare di più, si può fare di meno, questo ognuno, non sta a noi giudicare, però sicuramente lui il contributo l'ha dato, è anche importante.
Ciao Mago, che non ci si crede, vivo in una città che non me merita, chi c'ha i quadrini sfugge, e chi rappresenta la città se muore da ignavo, chi da tifoso gioca e fa il dirigente sfascia tutto. Ma perché non sono nato a Bergamo, non valemo niente, siamo quello che ci meritiamo, non è una città del pallò, mentalità troppo meschina, insomma ce l'ha messo di tutto e di più Dorico, è arrabbiatissimo, dai, possiamo dire che è arrabbiato. È arrabbiato sicuramente Dorico. Marinelli ha precisato, sono le terre di Maluk, non di Mamma Luke, per questo me le tengo. Vabbè.
Giustissimo. Sono suoi investimenti, quindi...
È giusto, sono cose sue. Per non parlare di come sono ridotti i settori dello stadio, giustamente anche i settori dello stadio, sì. Ne abbiamo... poi adesso fra poco arriverà il periodo delle vespe, no? Quindi fra poco in curva ritornerà la solita,
vedere la parte della gradinata, la parte quella che confina tra la gradinata e la curva ospiti, la sua è veramente
una giungla, è una giungla lassù.
Se Marinelli prima curava anche quei settori, insomma quei suoi giardinieri, adesso è diventata...
No, veramente, cioè, se facciamo un giro, e l'abbiamo fatto anche nelle scorse settimane io e Daniele, cioè, sembra veramente di stare, non so, in mezzo all'Amazzonia, cioè, tra poco anche i coccodrilli vengono fuori da lì,
e dice, ora
è scandaloso.
Anche pensare di ospitare qualche evento come è successo la scorsa estate, magari l'Inter, qualche amichevole di lusso, e riaprire quei settori, non ce la fai, cioè, no. Servono mesi un mese di lavoro per ripristinarli.
Ma io nella mia utopia, perché mi rendo conto che... chi vive sperando muova il bagno, no? Si diceva, però io quello mi sarei aspettato da un'associazione di tifosi, io mi sarei aspettato delle cose, dei fatti concreti, dei fatti molto concreti, cioè ecco, serviva chi andava a tagliare l'erba, erano i tifosi, cioè l'associazione dei tifosi che si organizzava per dare una mano alla società a fare quello, cioè quello che abbiamo fatto noi con Marinelli, quando fu presa questa avventura, cioè ognuno di noi, e dico noi, appunto noi, si è andato a pulire il suo pezzo allo stadio Dorico, mentre Marinelli con famiglia eccetera stavano lì che verniciavano le inferriate cambiando il colore, facendo sparire il granata per mettere il bianco rosso, noi, come abbiamo ricordato anche con Silvia Trellini, Pier Francesco Chiavacci, Claudio Comirato, Paolo Papilli, ovviamente il sottoscritto, siamo andati in tribuna a pulire lo spazio dedicato alla stampa, ma non è che noi venivamo pagati o ci avevamo un chissà quale tipo di ritorno.
Qui purtroppo i tifosi era che sono diventati noi, dirigenti, noi, si sono scordati il loro passato.
Noi che eravamo tifosi, per dare una mano a quel passaggio, ci siamo portati noi il materiale per pulire, eccetera, e abbiamo reso agibile uno spazio che fino a quel momento era lasciato in mano ai piccioni. Tant'è vero che c'erano liquami ovunque, abbiamo attappato i buchi da dove venivano giù le popò dei piccioni, lavare i vetri, lavare per terra, cioè io questo nella mia utopia, quando io 2 anni fa abbondanti sostenevo il progetto di Sosteniamo, perché per me quello era l'apporto che i tifosi dovevano dare, non certo mettersi a fare i dirigenti con i soldi di altri, perché quello è un mestiere molto bello, comandare e dirigere quei soldi altrui, senza averne le competenze, ma soprattutto senza avere una minima idea di come si gestiscono i soldi degli altri. Allora, caro Sergio, hai fatto un errore grosso un bel po' a pagare l'iscrizione al campionato a sti ladroni, almeno risparmiavamo ste berline. Ma è cattivo.
Forse eravamo in eccellenza, eravamo in Serie D come promozione, alla fine la categoria era quella, però con minori problemi economici.
Noi dovevamo chiamare il secondo ospite, mi dà ancora in pubblicità. Dai, pubblicità, poi dopo tutti i vostri pensieri che sono tantissimi, mi rendo conto che anche noi siamo cattivi, che stuzzichiamo.
Illumina la tua casa, cuoce il tuo cibo, riscalda l'atmosfera e cresce dalla tua terra.
dando forza al tuo territorio. Prometeo Estra Luce e Gas, l'energia che ha le tue radici. Seguici su Facebook e su prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante. BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi! Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
E basta con ste zecche, con ste pulci, con ste pedocchi. Chiasse in colpo pure alle zanzare, lui se la guanta più.
Salve, sono il signor Friends, risolvo problemi. Sdereno i parassiti e vece fago pure lo sconto.
Tutto questo da Friends Amici Animali, ad Ancona e Falconara.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Hankook e Dunlop, aziende leader per la vendita ed assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato Folletto e Bimbi per le zone di Jesi e Senigallia. Ti garantiamo riparazioni entro 24 ore e solo ricambi originali. Mires Elettrodomestici si trova a Jesi in Viale della Vittoria 79A e a Senigallia in via Umberto Giordano 46. Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dopo il secondo trenino pubblicitario. Ci scusiamo subito con il nostro secondo ospite per il ritardo con cui lo contattiamo.
Sì, diamo il bentornato sulle frequenze di Radio Tua al direttore sportivo del Venezia, Giorgio Perinetti. Buonasera, direttore.
Buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori.
Intanto complimenti per questa promozione e immagino che ci sarà festa a Venezia in queste ore.
Beh, sì, sta montando chiaramente sempre più l'entusiasmo e adesso organizzeremo naturalmente dopo i festeggiamenti post partita di domenica, chiaramente faremo una festa più organizzata. Insomma, Venezia chiaramente non ha problemi di location in questo, per fortuna.
Ecco, una squadra, il Venezia, che era partita sì per disputare un ottimo campionato, ma in molti puntavano pure sul Parma, che aveva effettuato anche una campagna invernale molto importante. Cosa ha fatto pendere la bilancia dalla vostra parte?
L'Ancona, che ha fatto 6 punti col Parma.
Beh, anche con 6 punti in più era sempre avanti il Venezia, però.
Sì, no, va bene, tutto contribuisce, no? No, bene, io credo che noi sapevamo, cioè avevamo anche noi la pressione per questo risultato, come l'aveva il Parma, cioè avevamo obiettivi dichiarati, e abbiamo cercato naturalmente di tenere fede a questo, però noi abbiamo fatto a gennaio delle scelte mirate, abbiamo sacrificato un giocatore importante come Pedersoli per l'economia del gruppo, abbiamo preso un Falzerano che è stato decisivo, Zampano, insomma giocatori che poi recuperati Bentivoglio e Ferrari, come se avessimo fatto 4 acquisti a gennaio, e questo ci ha dato veramente lì là per fare questa cavalcata, che poi abbiamo fatto 13 vittorie, 14 vittorie, non so quante, 3 pareggi, e dando una continuità incredibile. Noi abbiamo avuto, ecco, più continuità rispetto all'avversario sicuramente, e questo serve per vincere i campionati. Poi una difesa importante, perché ha subito sempre pochi gol, ben registrata Domizzi che si è calato in questo campionato con grande entusiasmo, insomma questi fattori sono stati determinanti. Inzaghi ha fatto un ottimo lavoro, ma ripeto, sono dei ragazzi veramente disponibili, trovando, ecco, una continuità di rendimento che non hanno avuto le nostre avversarie.
Ecco, anche voi siete ripartiti da zero, perché siete 2 anni fa, Venezia era in Serie D, avete vinto 2 campionati in 2 anni. Come è stato possibile ricostruire tutto e così in fretta?
Ma Tacopino è una persona che dà grosse motivazioni, e dà anche, trasmette entusiasmo, ma dà anche i mezzi per fare delle cose mirate, effettivamente, perché poi è inutile nascondersi, tutti sono bravi, ma senza mezzi non si fa niente. I mezzi ci sono stati, li abbiamo utilizzati bene, direi. E beh, c'era tutto un ambiente predisposto a questa volontà di ripartire, di recuperare. Abbiamo avuto una buona squadra lo scorso anno, anche se è nata praticamente mentre gli altri erano già a ritiro, quindi tutto di corsa, insomma un po' di esperienza, un po' di fortuna e tanto lavoro si è riusciti.
E un Inzaghi che era reduce da una stagione sabbatica, che è ripartito dalla Lega Pro, e come valuta il lavoro del mister? È pronto per tornare ad alti livelli?
Ma i risultati parlano chiaro, ha fatto benissimo Inzaghi e ha fatto un grande lavoro, è un professionista esemplare, ha una passione per il suo lavoro incredibile, e quindi tutto positivo. Dopo è chiaro che l'esperienza si fa strada facendo, questa vittoria gli darà ancora più convinzione dei suoi mezzi. Il Milan forse gli è arrivato troppo presto, l'esperienza Milan, ma del resto al Milan non hanno fatto bene nemmeno Sedorf, nemmeno Brocchi, nessuno, quindi è difficile fare bene al Milan di questi periodi. Adesso Montella sta facendo abbastanza bene, però aveva più esperienza, perché ha fatto anche categorie, aveva fatto già il Catania, ha fatto la Roma, aveva fatto la Sampdoria, insomma ha fatto un percorso diverso.
Qual è la qualità migliore di Inzaghi?
Ma l'ho detto, cerca la vittoria, cerca manicalmente il risultato, come lo cercava il gol quando giocava. È tutto dedito a questa professione, ma lo fa, ripeto, con grande entusiasmo, oltre che con grande professionalità, con grande entusiasmo. La passione per me è sempre una chiave in tutte nel calcio, in tutti i ruoli che si possono avere. Se non hai passione non puoi fare bene questo mestiere.
Sabato ha affrontato una diretta concorrente d'Ancona per la salvezza come il Fano. Che squadra ha visto?
Ma è una squadra attenta, una squadra ostica, è stata all'inizio anche abbastanza dura, e poi dura proprio fisicamente, chiudeva tutti gli spazi, interventi sempre borderline. Avevamo sbloccata bene e poi abbiamo preso un gol un po' rocambolesco. Per me c'era anche un fallo di mano abbastanza netto, ma il guardalino non ha alzato, l'arbitro non era coperto, il guardalino poteva vederlo, e dopo c'è stato anche l'incrocio dei pali di Modulo, e lì siamo stati un po' sfortunati, però insomma nel contesto è chiaro che poi c'era l'ansia di arrivare al risultato. Il finale non è stato quello che riusciamo a fare di solito, quindi è andata così. Però il Fano si è dimostrato, come anche l'andata, per noi una squadra abbastanza ostica, però ripeto, potevamo fare meglio, ma un po' la traversa, un po' qualche imprecisione, poi Ferrari non c'era, non avevamo ricambi in avanti e Gheco era appena rientrato da un infortunio, non siamo stati brillantissimi.
Adesso direttore, con la promozione in Serie B, quindi matematicamente acquisita, prossimo obiettivo, ribaltare nella gara di ritorno di Coppa Italia il risultato di svantaggio con il Matera, immagino.
Beh, ci proveremo sicuramente, perché è un obiettivo, ci piacerebbe sicuramente tentare questo. A Matera non abbiamo fatto una grande partita, loro erano molto motivati, c'era un ambiente caldissimo. Abbiamo preso un gol stupido nel finale del primo tempo e non siamo riusciti a ritornare in parità, però ce la giochiamo a ritorno, avremo poi la disponibilità di tutti gli effettivi, quindi valuteremo bene con chi giocare, ma certamente proveremo.
Ecco, una delle vittorie più sudate del Venezia, anzi entrambe furono sudate contro l'Ancona, sia andata che ritorno, specie al ritorno avete vinto a tempo scaduto al 90esimo, quell'Ancona insomma vi fece soffrire, ritrovarla così in basso, praticamente da quel giorno sono arrivati solo 4 punti per l'Ancona, la sorprende un po'?
Beh, un po' sì, perché abbiamo fatto fatica, come dicevate giustamente, tutte e due le partite, e poi anche il fatto di fare benissimo contro Parma e Venezia e poi ritrovarsi ultimi è abbastanza strano, ecco, sinceramente non so questo da cosa è determinato, perché non ho seguito poi ovviamente tutto il campionato dell'Ancona, però il fatto di aver fatto molto bene contro squadre così forti e poi magari soffrire in altre occasioni è abbastanza singolare, anche perché ha anche dei buoni giocatori l'Ancona.
Come ha valutato da distante logicamente questo clamore per il risultato di Parma-Ancona?
Io queste cose sono sempre abbastanza cauto, perché si generano dei meccanismi abbastanza strani nel senso della comunicazione, ma anche del non so, anche sulle giocate a volte capita che ci sia un passaparola e tutti sono convinti, io, quel risultato lì l'Ancona ha fatto il suo gol al 93esimo. Ora se uno scommettesse su un risultato a sorpresa di una vittoria, un conto, sul risultato preciso mi sembra tutto casuale, tutto abbastanza così, allo stato proprio, come dire, della casualità assoluta.
Un'ultima domanda, il Venezia punterà al Tris la prossima stagione?
No, noi abbiamo in programma certamente ritorno in Serie A come società, ma è chiaro, siamo partiti con umiltà dalla D, non è che possiamo dire ogni anno vinciamo, abbiamo cercato di forzare sinceramente i primi due campionati, è andata bene, a differenza di tante squadre come Benevento, Cremonese, Alessandria, Lecce, che hanno sempre puntato e qualcuno non è riuscito ancora a raggiungere l'obiettivo, noi ci siamo riusciti subito, ma è chiaro che là è un discorso diverso, quindi per noi si parlerà di assestamento in B, in attesa che scatti definitivamente il progetto Venezia, che riguarda anche l'impiantistica, lo stadio, e questo potrà dare veramente un impulso che il Venezia possa parlare anche di Serie A con modo ragionevole, quindi è una cosa che abbiamo in testa, ma non sarà immediata, insomma, a parte, ripeto, quella casualità che può sempre avvenire nel calcio, ma noi cercheremo con umiltà di lavorare bene per fare un buon campionato di B, assestarci e poi aspettare il momento per poter tentare anche la scalata.
Ecco, detto bene dell'impiantistica, che aperture se le avete trovato da parte dell'amministrazione comunale di Venezia e quali sono i vostri progetti al riguardo?
Il riguardo è fare uno stadio a terraferma, che io penso che è uno stadio multifunzionale, che fatto in terraferma, che sia un bene per Venezia, perché pensate a quanti eventi, una città unica al mondo, si possono organizzare al di là del calcio, in un impianto che può ospitare anche altri tipi di eventi, quindi penso che sia un'esigenza di Venezia, non soltanto del Venezia Calcio.
E in quanti anni, in quali periodi può essere realizzato?
Beh, adesso questo c'è un progetto che è in piedi, che le istituzioni ci danno abbastanza fiducia, nel senso di andare verso questa direzione, come del resto è bene che tutto il sistema calcio si porti in questa direzione, che noi abbiamo stati vecchi, obsoleti, superati, che non sono in linea con lo standard internazionale, quindi il calcio italiano passa attraverso le nuove strutture di stadio per poter mantenersi competitivo, altrimenti avrà una brusca, ancora più brusca ridimensionamento. quindi ci auguriamo noi di poterlo fare nei tempi tecnici, io penso saranno 2 anni e mezzo, non so quanto, ma insomma ci auguriamo che finalmente possa partire e concretizzarsi il progetto.
Molto bene, direttore, noi la ringraziamo per il suo intervento qui a Radio Tua e naturalmente le auguro ancora tutte le fortune con il Venezia e complimentandoci ancora per questa promozione.
Grazie e in bocca al lupo all'Ancona, visto che io sono originario, almeno la famiglia anticamente è originaria di Offagna, quindi non posso fare il tifo per l'Ancona.
Ecco, di questi tempi di un tifoso in più speciale come lei, direttore, ne abbiamo veramente bisogno.
E anche competente.
E anche competente. Grazie mille, altrettanto.
Grazie, buona serata.
Ringraziamo il direttore sportivo del Venezia, ovvero Giorgio Perinetti. Insomma, ci ha dato anche questa curiosità che non sapevamo.
Ce ne sono in molti che tifano ancora, ma in pochi.
Nessuno si palesa.
Ogni tanto si sente qualcuno, ma io tifo ancora, io però c'ho... Però,
Ultima raffica di vostri pensieri. Ma Super Telegattone, presidente dell'associazione tifosi, ha ancora il coraggio di farsi vedere in giro per la città, dice Claudio. Beh, ci abita. Fiorella, anche con le vespe vorrà dire che ci sono più spettatori. A proposito delle vespe in curva,
la Juve Stabia contro...
ha tolto la battuta.
Con tutto quello che si è mangiato, Ticcio Pasticcio vuole pure la buona uscita. Simone Bus, menino nell'ovo de Pasqua, ha trovato una bella sorpresa. C'era un portachiavi con la lettera D. Simone, cambiamo, andiamo di qua. Vi chiedo lettura dall'altra parte, perché per me ricordo il monitor un po' distantuccio.
Allora, ce l'avevano tutti con Longarini, ecco il risultato. Lui è stato l'unico serio e che ci ha dato soddisfazioni. E questo è quello che dicevo appunto qualche settimana fa. Bisogna anche saperseli tenere poi chi si compra l'Ancona, perché effettivamente Ancona... È vero, ci sono stati personaggi ambigui, ma ce ne sono stati anche che di calcio masticavano e invece li abbiamo fatti scappare, ditelo voi il perché, però in questo caso anche i tifosi hanno le sue colpe, con certi personaggi che sono passati da Ancona. A me risulta essere consegnate in Lega alcune fiducie assicurative. Piero da Pescara, ciao Piero.
Ancora ne ha consegnate diverse, penso, nei mesi scorsi.
Solo sì, che 3 o 4, no?
Mi sono pare. State tutte respinte, anche perché quella di Marinelli era così solida e sicura che la Lega dei...
Non ha rescisso.
La Lega Pro ha detto no,
non si cambia.
Quella che abbiamo. Ha detto non serve niente, grazie.
Ma questo va bene così.
Siamo a posto così.
Ma tant'è vero che però, appunto, facciamo l'esempio anche della Maceratese, che mentre per quello che riguarda gli stipendi non pagati completamente, quelli di novembre e dicembre, sono stati reintegrati proprio prendendoli dalla fideiussione. Se la fideiussione fosse stata assicurativa, sicuramente, scusate il gioco di parole, ma sicuramente non sarebbe stato possibile fino alla fine della stagione, e quindi si vede anche la differenza. Poi ancora messaggi.
Allora, basta trovare scuse per eventuali entrate, il calcio costa, appunto, o ce l'hai o non ce l'hai, non continuiamo a dare alibi e i campi e la squadra e i bilanci, se hai soldi e stimoli il calcio lo puoi fare, qui come altrove.
Sì, servono i soldi, però serve i soldi per investire nel calcio, se poi trovi il nulla ne servono anche di più, e quindi siccome i paperoni abbiamo visti pochi negli ultimi anni, perlomeno gente da fuori disposta a investire, diventa sempre più difficile trovarli.
Giuseppe, buonasera. Per me il punto di svolta in negativo è stato l'esonero di Brini. Ha perso 4 partite di fila, ma bisogna analizzare il come. Criticato per non aver fatto giocare i nuovi acquisti e poi si è visto il perché. Erano fuori forma e con problemi. Società comunque assente e prima colpevole. Ciao a tutti da Gio. Saluto a te Giuseppe, e credo che la prima parte siamo d'accordo,
ma anche la seconda, la prima colpevole è la società, come sempre. Poi dopo vengono i giocatori. Se c'era una società solida e non ci fossero stati risultati, allora tutta la colpa magari era da attribuire ai giocatori, ma non essendoci stata né una società né un gruppo di giocatori adeguato, le colpe vanno adeguatamente distribuite a partire dalla società.
Certamente.
Bene, allora ci siamo, ma vi dobbiamo dare una comunicazione di servizio, cioè domani tornerà di nuovo Punto Biancorosso. Non ci sarà infatti l'appuntamento con DJ Biancorosso, che per questa settimana viene posticipato a giovedì, dove troveremo
siccome
poi...
a Padova si gioca di lunedì, noi siamo in ritardo tutto di un giorno, abbiamo iniziato dal martedì.
È tutto slittato, quindi...
E tu andrai in onda anche sabato, così facendo.
Io andrei in onda anche sabato, va bene. Ne prendo nota, va bene Tittarelli, perché so che lei ci sarà con me a tenermi compagnia se io andrei in onda di sabato. Le piace questa?
Non andremo in onda sabato.
Allora non andremo in onda sabato. Quindi domani però vi aspettiamo con Punto Biancorosso come sempre e DJ Biancorosso slitta a giovedì. C'è questo messaggio.
Luchino, scusate, ma voi parlate di eccellenza, ma non c'è rischio di finire come Lanciano o come fece la Fermana, cioè anche di fare la promozione?
Ma io penso che essendo capoluogo di regione, essendo una città e una società, un club illustre, almeno l'eccellenza dovrebbe assegnarcela il presidente della FIGC Marche. Ma prima di tutto, ecco, guardiamo all'altro aspetto, poi nel caso in cui dovesse naufragare anche quello, penseremo ad altro.
Intanto che ci sia un futuro sarebbe molto importante già, ecco, che ci sia quello.
Riuscire a capire chi potrebbe darcelo questo esatto. Futuro non sarebbe cosa brutta. Mi stavo controllando se abbiamo saltato qualche mail tante volte, sapete che poi dopo la macchina ce le sforna tutte errato, ma no, Arate mi pare di no. Che c'è Davide Lucconi che riguarda gli esordienti dell'Ancona.
Sì, che ieri tra l'altro hanno vinto, ecco, la finale della Città di Fabriano 3-1 contro la Vigorina Senigallia, quindi un buon risultato per i piccoli biancorossi.
E ci sono rimasti solo quelli.
Gli esordienti sono nel 2004, quindi ancora qualche anno dobbiamo aspettarli prima che ci regalino soddisfazioni con la prima squadra.
Speriamo di avere nel frattempo la prima squadra.
Almeno una che vince, una che... già, è una notizia già quella.
Bene, sono le 20:25, grazie a Daniele Tittarelli.
Grazie a te, grazie a Cristian, un saluto agli ascoltatori.
Domani
di
titolo
tua.
Nulla di fatto, no, comunque come sarà il titolo di domani?
Parleremo sia dell'aspetto societario, quindi delle scadenze di oggi.
Sì.
Andate,
ciao, ciao.
Come tutti sappiamo... E con riferimenti anche all'aspetto sportivo in vista, ecco, la squadra che ha iniziato a preparare dopo due giorni di riposo la gara di Padova, una delle ultime, se non l'ultimissima spiaggia per sperare nei play-out.
Cristian, con te tanto ci ritroveremo domani.
Domani, esatto. Io ringrazio Daniele, naturalmente, te Stefano e tutti i nostri radioascoltatori che come al solito ci seguono.
Bene, a domani a 18:30 Punto Biancorosso, ricordatevelo.
Punto Biancorosso. Criluma Viaggi vi ha presentato Punto Biancorosso. Criluma Viaggi, seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2 Ancona. Punto Biancorosso vi dà appuntamento al domani alle 18:30. Ancona!